Seconda domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, primo capitolo, i versetti 35-42. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condussero da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Dal primo libro di Samuele, capitolo 3, i versetti 1-20. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto e i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele». Ed egli rispose: «Eccomi». Poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato? Eccomi». Egli rispose: «Non ti ho chiamato. Torna a dormire». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele». Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato? Eccomi». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio. Torna a dormire». In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a dormire, e se ti chiamerà, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ascolta». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele». Samuele rispose: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per questo lo giuro contro la casa di Eli. Non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte». Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi». Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto». Allora Samuele gli sverò tutto, e non tenne nascosto nulla. e disse: «È il Signore, faccia ciò che a lui pare bene». Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore. Dalla prima lettera ai Corinzi, sesto capitolo, i versetti 12-20. Tutto mi è lecito, sì, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo. Ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio, e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Istruisca il nostro cuore, la nostra mente, affinché possiamo, nell'obbedienza, seguirlo verso il suo regno. Amen. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete, così a quanti ci seguono attraverso la radio al servizio della misericordia. Seconda domenica per l'anno, la domenica delle prime vocazioni. In questa domenica, che segue la festa del battesimo del Signore, il lezionario ci propone l'incontro dei primi discepoli con Gesù, secondo il racconto del quarto Evangelo. Siamo nella settimana inaugurale della vita pubblica di Gesù, che va dal primo capitolo, versetto 19, fino al secondo capitolo, versetto 12. Siamo due giorni dopo l'interrogatorio di Giovanni Battista da parte delle autorità sacerdotali venute da Gerusalemme. Gesù passa, cammina davanti a Giovanni e a due suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù, il Battista afferma: «Ecco, guardate l'agnello di Dio». Questa è una vera e propria presentazione di Gesù, l'indicazione che proprio lui è il servo di Dio, l'agnello pasquale che porta la liberazione del suo popolo. Il termine aramaico talia contiene infatti entrambi questi significati. È ancora la figura del Battista che prevale nella lettura evangelica accanto a Gesù, questa volta pienamente inserita nel piano della salvezza. E di questa salvezza il battesimo del Giordano era stato il preludio. Ora il piano ecclesiale va delineandosi in modo sempre più preciso. Sia nella vocazione del giovane Samuele, che dimora giorno e notte nel Tempio, tutto disponibile alla chiamata del Signore e alla missione che gli verrà affidata, sia nella vocazione degli Apostoli, chiamati a diventare pescatori di uomini, e sia finalmente nella vocazione di Simone, che Gesù intende costituire pietra e fondamento della sua Chiesa, ecco che noi prendiamo coscienza e cominciamo a comprendere l'agire di Gesù, le sue intenzioni. Non deve apparire strana questa domenica, con l'inserimento della pericope di Giovanni. Se si analizza con attenzione l'intera officiatura, il naturale di questa si coglie bene dal versetto del Salmo responsorio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Il Signore, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, entra nel suo ministero messianico per fare la volontà paterna. Ma seguiamo l'eucologia di questa domenica. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 65, versetto 4. Tutta la terra ti adori, o Dio, e inneggi a te. Inneggi al tuo nome, o Altissimo. Con il salmista, tutta l'assemblea è chiamata a cantare al Signore, la gioia riconoscente, perché egli ha operato fatti potenti in favore del suo popolo, liberandolo dai nemici, sia nell'esodo sia nella patria. Tutta la terra, per intero, e quindi tutti i suoi abitanti, sono qui invitati ad adorare il Signore, prostrandosi a riconoscerlo e ad unirsi all'assemblea del popolo di Dio, Israele, per recitare il salmo, il canto innico dei fedeli del Signore, acclamando il suo nome divino, indicibile. Il canto all'Evangelo. Giovanni, primo capitolo, i versetti 41 e 17. Abbiamo trovato il Messia. La grazia e la verità vennero per mezzo di Lui. Ecco, con il canto all'Evangelo, la proclamazione della pericope è orientata dalla prima scena vocazionale. Andrea corre dal fratello Simone per informarlo di aver trovato il Messia atteso, il Cristo, e per portare il fratello al Signore. Ecco, questo annuncio risuona ancora oggi per tutti noi, poiché da Cristo Signore i discepoli ricevettero tutto, a partire dal primo dono dello Spirito Santo, la grazia e la verità. Dopo la festa del battesimo, dunque, entriamo nel tempo liturgico, detto ordinario, ma come molte altre volte abbiamo sottolineato, tempo ordinario non significa un tempo minore o secondario. Ed è altrettanto vero che le letture di oggi ci sono consegnate proprio per ricordare che nessun momento della nostra vita, della vita del mondo, è da ritenersi banale, privo di senso, di valore. Dio che chiama non ha bisogno di spazi particolari per farti sentire. Continuamente, nell'ordinarietà della nostra vita, Egli ci invita a seguirlo. Tutti i fedeli sono chiamati oggi, qui, dal Signore, ad andare e a vedere, nella fede e nella sequela di carità verso Lui, fino alla mensa domenicale, dove, mangiando il pane della parola divina e partecipando ai divini misteri, si diventa la Chiesa, sposa e madre. Oggi è la terza manifestazione di Gesù, dopo l'Epifania e il battesimo. Gesù è il Messia che adempie il piano di salvezza e chiama per la sequela del regno. Sappiamo che le narrazioni di vocazione sono senza dubbio da annoverare fra le pagine più toccanti e dense della Bibbia. Queste narrazioni sono numerose nella scrittura e tutte molto suggestive. Si pensi ad esempio all'essenzialità del racconto della chiamata di Abramo, Genesi 12, o al tono maestoso dei racconti della vocazione di Mosè, Esodo 3, o di Isaia, capitolo 6, oppure al tocco palpitante di quella vocazione di Geremia al primo capitolo, e potremmo continuare ancora. Qualche nota sulla prima lettura. dal profeta Samuele, la prima lettura è la narrazione di una vocazione profetica. Ma questa volta il tono è intimo e tranquillo. La figura di Samuele è un personaggio di solito poco ricordato, ma che nella storia di Israele ha avuto invece grande rilevanza. Samuele ha guidato il passaggio dalla organizzazione tribale a quella monarchica. Nella semplicità dello schema narrativo, con la triplice ripetizione della chiamata e della risposta, il racconto sottolinea la completa disponibilità di Samuele alla chiamata divina e la sua fedele obbedienza nell'attività successiva. Samuele, che la madre Anna consacra al Signore prima ancora che nascesse, e qui vi invito a rileggere il primo capitolo, almeno i versetti 11-28. Samuele è insieme sacerdote e profeta e anche giudice del suo popolo. Il Signore gli manifesta la sua vocazione quando è ancora un ragazzo. Ripeterà la chiamata nel santuario, quello di Silo, 3 volte e di notte. Il ragazzo crede che la voce sia quella dell'anziano sacerdote Eli. Questi invece lo indirizzerà all'ascolto del Signore con le parole: «Parla, Signore, poiché sta all'ascolto il servo tuo». Ed ecco che finalmente il Signore può comunicare a Samuele il suo messaggio. E Samuele, chiude il brano, cresceva in grazia e le parole del Signore via via si realizzavano. Effettivamente qui abbiamo un quadro tipico di chiamata. Per 3 volte viene ripetuto il nome di colui al quale Adonai vuole affidare una missione particolare. Della chiamata poi c'è tutta l'intimità, la conoscenza del nome, l'appello personale, e tuttavia questa scena non è sufficiente a esaurire l'importanza della figura di Samuele. Ciò che segue dopo il versetto che abbiamo citato, quella della comunicazione del messaggio, in realtà non è una descrizione di vocazione, ma piuttosto un oracolo. Riascoltiamo. Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udrà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli, non sarà mai espiata l'iniquità della casa di Eli, né con sacrifici né con le offerte». Se noi ci fissiamo unicamente su questi brani, avremo sì da una parte una scena di chiamata, ma dall'altra avremmo un oracolo consegnato a un ragazzo, oracolo che questi deve riferire, e basta. La figura di Samuele, invece, dal punto di vista vocazionale, è molto più ricca e significativa. Il problema è dunque quello di riassumere qui, in poche righe, alcuni dei significati della figura di Samuele e dei problemi che essa pone alla nostra ricerca sulle figure di vocazione biblica. Vi invito a considerare alcuni testi fra i capitoli 1° e 24° del primo libro di Samuele, che costituiscono il materiale globale di questa vicenda. Questi capitoli sono un conglomerato di diverse tradizioni e trattano anche di molte altre cose. In questi capitoli possiamo individuare 4 momenti fondamentali della vita del profeta, che ce la rendono presente e comprensibile. I primi due capitoli, il momento della preparazione. Il capitolo 3, l'abbiamo ascoltato, è il momento della chiamata. Il capitolo 7, un momento che possiamo definire la prima fase dell'attività di Samuele. Samuele, condottiero e giudice. E infine, i capitoli 11, 12 e 15, quello che possiamo chiamare la seconda fase della vita del profeta, cioè quella fase che va dalla transizione al declino poi del profeta. Il passaggio, le consegne, potremmo dire, della sua funzione di giudice a quella regale di Saul. Samuele non scompare dalla scena gloriosamente, ma lentamente, sfumando, viene meno. Il racconto che lo ha messo in primo piano, ad un certo punto, all'incirca dopo il capitolo settimo, non lo considera più figura di primo piano. Diventa un personaggio che appare saltuariamente e di cui è detto che si sottrae davanti ai re e interviene solo per sanare situazioni sbagliate. E infine c'è un altro elemento, forse il più drammatico della sua vita, quello del declino di Samuele. Egli, lo abbiamo ascoltato, ha annunciato ad Eli che il sacerdote sarebbe stato respinto perché i figli ingiusti non li aveva corretti. Anche Samuele vedrà i suoi figli non accettati da Israele perché non operano bene. Samuele è una figura che, compiuta l'opera di Dio, scompare nobilmente ma dolorosamente. La sua non è una vicenda in un progressivo crescendo, ma una serie di alti e bassi nei quali appare come uomo interamente abbandonato all'opera di Dio. Opera di cui Samuele non capisce immediatamente tutto, ma alla quale si adatta, anche se questa non rispecchia pienamente i suoi desideri e spesso lo ferisce nei suoi affetti più cari. C'è un altro passo che conviene leggere per mettere in luce questa nobiltà e questo distacco d'animo di Samuele. Siamo al capitolo 12, i versetti 1-5. Allora Samuele disse a tutto Israele: «Ecco, ho ascoltato la vostra voce in tutto quello che mi avete chiesto, e ho costituito su di voi un re. Da questo momento, ecco, il re procede davanti a voi. Quanto a me, sono diventato vecchio e canuto, e i miei figli, eccoli tra di voi. Io ho vissuto dalla mia giovinezza fino ad oggi sotto i vostri occhi. Eccomi, pronunciate a mio riguardo alla presenza del Signore e del suo consacrato. A chi ho portato via il bue? A chi ho portato via l'asino? Chi ho trattato con prepotenza? A chi ho fatto offesa? Da chi ho accettato un regalo per chiudere gli occhi a suo riguardo? Sono qui a restituire». Risposero: «Non ci hai trattato con prepotenza, né ci hai fatto offesa, né hai preso nulla da nessuno». Egli soggiunse loro: «È testimonio il Signore contro di voi, ed è testimonio oggi il suo consacrato, che non trovate niente in mano mia». Risposero: «Sì, è testimonio». Ecco, Samuele è l'uomo che ha servito con assoluto disinteresse l'opera di Dio e in cambio ha ricevuto ben poco. Neppure un successo personale duraturo, perché l'erede per sempre è Davide. Lui è semplicemente colui che ha indicato la strada a Israele e non colui che ne porta in mano il destino futuro. La sua è una vicenda tipica di vocazione inserita nella complessità della storia della salvezza, in cui l'uomo compie i disegni di Dio ed appare e scompare da quest'opera in funzione di essa. La sua figura è sotto molti aspetti una figura preparatoria, ma non per questo meno indicativa. Il brano dell'Evangelo di Giovanni, abbiamo detto, è una narrazione della vocazione dei primi discepoli di Gesù, che ritroviamo riportata anche dai tre sinottici. Ma il racconto di Giovanni diverge profondamente dalla narrazione sinottica. L'unica espressione giovannea che ha riscontro nei testi sinottici è quella riguardante Andrea, fratello di Simone, e la vocazione degli stessi. Ora, dalla scarsa corrispondenza delle narrazioni, sembra che Giovanni racconti fatti ignoti ai sinottici in una prospettiva teologica propria. Ma leggiamo il brano. Versetto 35. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli. La pericope comincia con una datazione. Il giorno dopo, di nuovo stava con Giovanni. Si è rimandati, di conseguenza, a un giorno prima, e dunque al versetto 29, dove troviamo: il giorno dopo Giovanni vede Gesù veniente a lui, e così ancora al versetto 19, dove si indica la testimonianza che Giovanni rende agli inviati da Gerusalemme, testimonianza resa su se stesso, ma soprattutto su colui che viene. Ecco qui dunque tre giorni, versetto 19, 29, 35, che noi possiamo ridiscendere con ordine. Il primo giorno Giovanni testimonia colui che viene, versetto 19. Il secondo giorno, versetto 29, Giovanni indica Gesù nei suoi due aspetti conseguenti: l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, ossia quel servo sofferente del brano di Isaia, capitolo 53, versetti 7 e 8. Colui sul quale lo Spirito inviato da Dio dimora, poiché sul servo il Signore ha posto il suo Spirito. E infine il nostro versetto 35, il terzo giorno, quello decisivo. Giovanni sta di nuovo con due discepoli e qui testimonia e affida i discepoli a colui che viene. Versetto 36. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Il verbo emblepein, oltre al semplice guardare con attenzione, fissare, indica anche l'atto di guardare dentro, quasi un penetrare nell'intimo dell'animo di colui che è osservato. Il Battista fissa Gesù come farà poi questi con Simone e quel giovane ricco da lui amato, Marco 10:21. Giovanni dunque contempla Gesù che passa. Ma non è un passare qualunque di un Gesù frettoloso. Giovanni del resto è profeta e scruta le realtà divine e sa perché Gesù passa, perché è colui che viene, che cerca i suoi discepoli. Nei quattro Evangeli, infatti, e qui c'è una unanimità da notare, quando il Signore chiama gli uomini al suo seguito per il discepolato, si hanno sempre e solo tre verbi. Passa, guarda, chiama. Si vedano le vocazioni di Pietro, di Andrea, di Giacomo, di Giovanni, in Matteo 4, 18, 22, in Marco 1, 16, 20, oppure quella di Levi, o l'Evangelista Matteo, in Luca 5, 27, 28. Giovanni sa che colui che viene passa, guarda e chiama un'unica volta, così come lo avevano ben compreso i padri, che contemplavano questo versetto con terrore. Scrive Agostino: io ho paura di Gesù che passa e non ritorna. Il Battista proclama solennemente: ecco l'agnello di Dio. Questa proclamazione non ha solo la funzione di sottolineare l'importanza del titolo messianico. Ricordiamo come il sistema sacrificale era molto familiare agli ebrei e le parole del Battista non necessitavano di nessuna spiegazione. Ma la proclamazione vuole preparare e favorire la vocazione dei due discepoli di Giovanni. Giovanni ha due discepoli, fin qui ancora anonimi, indica Gesù come il servo sofferente. E qui ritroviamo la formula di rivelazione, ecco, che è anche formula di prodigio divino. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco parlare come al secondo giorno, rimandando ancora in modo esplicito alla figura del servo sofferente, che abbiamo già citato, Isaia 53, 7, 8. Due dei suoi discepoli, versetto 37. L'Evangelista ci informa in maniera esplicita che il Battista aveva dei discepoli. E ai suoi discepoli Giovanni lo aveva già preannunciato. L'Evangelista annota in modo lapidario: e ascoltarono lui che parlava, i due discepoli, e seguirono Gesù. Ora, due verbi sono fondanti: ascoltare, che biblicamente significa obbedire. Ecco che Giovanni, maestro buono, efficace, autorevole, ha persuaso i suoi discepoli e questi lo ascoltano, ovvero obbediscono alla sua volontà di affidarli all'agnello di Dio. E inoltre, altro verbo, seguirono Gesù, una sequela definitiva. Questi discepoli seguono ormai per sempre un altro maestro, quello divino, Gesù. Da sottolineare il vocabolo greco ekousan, udirono, non indica soltanto la percezione del suono materiale delle parole, ma la comprensione del significato, come dimostra il loro contegno immediato. Versetto 38. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Gesù si volta indietro, quasi a vedere se le parole del Battista hanno avuto effetto sui due discepoli. Si noti come la scena sia trattata con una vivacità e un verismo tale che non si può non supporre una testimonianza oculare. È visto, dice il testo, che lo seguivano. Nella folla, che non ha una particolare direzione nei suoi movimenti, questi due discepoli sono chiaramente individuabili, poiché si dirigono verso di lui e Gesù si ferma ad attenderli. Cosa cercate? Zeteite, dice. Qui troviamo un aramaismo che possiamo tradurre meglio non soltanto nel cercare, ma una ricerca fatta con bramosia, con desiderio, ecco. Notiamo che questa è la prima parola che Gesù pronuncia nell'Evangelo di Giovanni, ed è una domanda a bruciapelo ai due che lo seguono. Che cosa cercate? Che cosa bramate? Una domanda importante questa, che scava le intenzioni più intime. L'Evangelista l'ha scelta con cura e la riproporrà ancora due volte nel corso del suo Evangelo. La ritroveremo infatti al capitolo 18, versetti 4-7. Per due volte siamo all'inizio della sua passione. Gesù, a coloro che sono venuti ad arrestarlo nel giardino, chiede: chi cercate? Ma la stessa domanda la ripete il risorto al mattino di Pasqua, quando vuole scuotere la Maddalena piangente. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Capitolo 20, versetto 15. Questa richiesta non è banale. Anzi, nel modo di procedere dell'Evangelista Giovanni è una domanda molto seria. È una domanda che va al cuore dell'intenzione della persona. Mira a svelare la sua reale disponibilità. Si può infatti cercare Gesù per accoglierlo come Messia, ma anche per arrestarlo come un delinquente. Lo si può cercare come un morto da compiangere o come il vivente da cui essere salvati. Ma anche la risposta dei discepoli: dove abiti? Non è una richiesta di indirizzo, ma è piuttosto: dov'è la tua posizione? Qual è la tua consistenza? Qui troviamo il verbo greco meno, rimanere, utilizzato nel linguaggio di Giovanni, molto importante, perché potremmo tradurre letteralmente dove rimani. Ora Gesù risponderà in seguito. Vi ricordo qui il capitolo 15, il discorso sulla vera vite. Menei enner, chi rimane in me porta molto frutto. Rimanete in me e io in voi. Ecco, quando i discepoli fanno l'esperienza di stare con lui, lo accoglieranno nella loro vita, nel loro cuore. Versetto 39, Gesù interpreta il desiderio dei due: venite e vedete. Imperativo presente positivo. E i due rimasero con lui. Questo contatto personale con Gesù è di grande importanza nella vita dei discepoli. E questo ancora oggi, perché è dal contatto con lui, è da questo che nasce la fede nel Messia. L'Evangelista poi ci dà un orario, le 4 del pomeriggio, o l'ora decima per dirla l'ora del tempo. Una precisazione cronologica, forse ancora indizio di quella testimonianza degli eventi dell'Evangelista stesso, ma forse vi è anche un significato simbolico. Il quarto Evangelista spesso precisa il tempo di avvenimenti importanti nei quali ha preso parte. Ricordiamo l'ora sesta, la Samaritana al Pozzo, l'ora settima, la febbre che lascia il figlio del funzionario regio, e così ancora tante altre. Ora, se il giorno in cui questi due discepoli rimangono con Gesù è il giorno di venerdì, come molto probabile, i due rimasero con Gesù anche per il sabato. Supponendo che la conversazione sia stata abbastanza lunga da far arrivare il crepuscolo, momento in cui inizia il nuovo giorno, siamo dunque nel sabato, i due non potevano probabilmente tornare a casa, distante più del cammino permesso appunto in giorno di sabato. L'ora quarta poi è anche l'ora del sacrificio vespertino, ma anche l'ora della morte e della rivelazione del Signore. Versetto 40. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Giovanni finalmente ci fa conoscere il nome di uno di questi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro. Questi sono i primi due discepoli che ascoltarono, ovvero obbedirono a Giovanni, precursore, profeta, battista, e seguirono Gesù. Andrea incontra per primo il fratello. Ora, il vocabolo greco euriskei non indica un incontro casuale, ma un trovare ciò che si cerca. Forse è più famoso quell'eureka, che Archimede lanciò. Ho trovato, cioè una ricerca è un incontro intenzionale, viene qui sottolineata. Presi per intero dal Signore, Andrea, a sua volta, con un gesto di grande carità, cerca il fratello Simone e gli comunica la grande notizia. Noi trovammo il Messia. Qui questo termine ebraico è tradotto da Giovanni in greco, che significa Cristo, l'unto di Dio. Il fratello di Simone, scusate, il fratello di Andrea, Simone, il cui nome significa docile all'ascolto, e docilmente Simone si lascia condurre da Andrea, così come dallo Spirito Santo, dopo la Pentecoste, si lascerà condurre a proclamare alle folle in attesa di Cristo Signore risorto e a battezzarle. E anche da anziano si lascerà condurre alla morte per glorificare Dio, secondo la tremenda profezia del Signore risorto. Giovanni 21, 18, 19. Gesù riceve dunque Simone, il terzo discepolo. Era passato, guarda e chiama. Gesù parla nella sua lingua, l'aramaico. Tu sei Simone, figlio di Giona, ti chiamerai Cefa. E segue la spiegazione. Cefa significa roccia, pietra, e dunque Pietro. Ora, il rimando esegetico è certamente al capitolo 16 di Matteo, versetto 18, quando il Signore, con Petros, la pietra, edificherà la sua chiesa. Ma qui deve impressionare il fatto evidente. Siamo alla mutazione del nome di una persona, con l'imposizione di un altro nome. Pietro è accettato da Gesù in una elezione divina imprescrutabile e Gesù lo fa suo definitivamente, dandogli appunto il nome. Gesù vanta un diritto totale come Signore e Creatore. Pietro è un uomo nuovo e il Signore lo plasmerà pian piano per il suo disegno. Simone, il docile, accetta di essere la pietra contro cui, Gesù stesso dirà, si scateneranno fino alla fine le terrificanti forze dell'inferno. Pietro non sa ancora tutto questo, ma anche quando con la sua morte glorificherà Dio, quelle forze non prevalsero. Vorrei chiudere con una piccola riflessione. Tanti elementi della storia di Samuele richiamano quella di Giovanni, il Battista. C'è la sterilità delle madri e la preghiera, la nascita di un profeta che si ripercuote immediatamente nella vita del Tempio. È il cantico di Anna, preludio a quello di Maria, che esalterà la potenza del suo Messia, e dunque finalmente il cantico di Zaccaria che intuisce in Giovanni colui che darà al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei peccati. Ecco, la missione di questi due profeti segna una svolta profonda nell'ambiente in cui vivono e si muovono. Al tempo di Samuele, la rarità della profezia e dunque la comunicazione diretta con Dio. E giustamente Samuele sarà chiamato il primo dei profeti. Si legga Atti 3:24. All'epoca di Giovanni, attesa del liberatore, colui che ristabilirà Israele. Giovanni è l'ultimo dei profeti. Egli indica ai suoi discepoli il Messia venuto. E dunque non sono forse questi due punti in cui con Samuele e con Giovanni inizia e termina un coronamento profetico. Sullo sfondo di questi due profeti si delinea un piano manifestamente ecclesiale, perché quel venite e vedete è una vocazione personale che chiama per nome certamente gli apostoli e li attira fuori dal loro ambiente abituale, un invito a vedere, ovvero a riflettere, a pesare quell'opera di redenzione che si stava svolgendo sotto i loro occhi. E quel rimanere con lui, che nell'imprecisione dei termini lascia adito alle più svariate interpretazioni. Possiamo pensare all'intimità della contemplazione, ma forse con più probabilità rievoca un altro dimorare, quello di Cristo con noi, non più per un giorno solo, ma fino alla consumazione dei secoli. E qui ritroviamo davvero l'essenza della Chiesa. L'Eucaristia, vita ecclesiale, apostolato, istituzione, ecco, in poche righe, le letture di questa domenica ci offrono una sintesi magistrale, riallacciata tramite l'ultimo dei profeti a tutta la storia che aveva preceduto e prefigurato la Chiesa, proiettandola in avanti, in quella escatologia fino all'altra dimora di Dio con gli uomini, quella che il discepolo prediletto annuncerà dopo la risurrezione di Cristo in visione e profezia. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro. Apocalisse 21:3. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, che riveli i segni della tua presenza nella Chiesa, nella liturgia e nei fratelli, fa che non lasciamo cadere a vuoto nessuna tua parola, per riconoscere il tuo progetto di salvezza e divenire apostoli e profeti del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.